Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Alex Kidd in The Miracle World.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Siamo ancora sotto lockdown ormai da un po' di tempo, ma questo episodio dovrebbe essere uscito insomma quando tutti possiamo uscire un po' fuori di casa. E tra l'altro è un giorno particolare perché proprio oggi è stato annunciato il remake futuro di questo gioco. Quindi capita proprio a fagiolo, noi abbiamo programmato l'episodio da un mese più o meno con il nostro ospite che vi presenteremo tra poco ed è veramente incredibile come sia coincisa con l'annuncio di questo gioco che avremo in futuro, perché il gioco di cui parleremo è proprio Alex Kidd in Miracle World e a parlare abbiamo Francesco di Intrappolati nel Retro Gaming. Ciao!
Ciao a tutti! Intrappolati nel Retro Gaming e Energy Plus Italia.
E anche Energy Plus Italia, giusto giusto. Noi ti conosciamo con il primo, però effettivamente hai due podcast e un bel po' di materiale su cui ascoltare, trattate appunto retro gaming ma non solo, anche news di videogiochi e tanto altro. Poi per tutti quanti i link ne parleremo alla fine dell'episodio. Iniziamo con chiederti come mai hai voglia di parlare di Alex Kidd.
Ho voluto portare Alex Kidd perché da bambino nel 1992 ho ricevuto il Master System 2 per Natale e me lo sono portato avanti questa console fino al 1999 quando sono passato a PlayStation. Quindi nel 99 eravamo io e il Brasile praticamente ancora a giocare con il Master System e alle schede, e quindi l'ho più che adorato. Ho dovuto farmelo amare questo gioco, che però è un piccolo capolavoro.
E ora un po' di musica. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Alex Kidd in Miracle World, uscito nel 1986, sviluppato e pubblicato da Sega, è uscito ovviamente per il Sega Master System 2, anzi Sega Master System è anche la prima versione come cartuccia, e nel Master System 2 direttamente come gioco integrato, ed è un platform che doveva appunto essere la mascotte Sega per contrastare Nintendo ed è a tema fantasy.
Francesco prima della diretta ci parlava appunto che il Sega Master System è una console abbastanza bistrattata rispetto a tante altre, rispetto al Mega Drive e a tutte le console successive che sono molto più famose. Questa è una console parecchio particolare e abbiamo deciso di affrontarla proprio oggi con Alex Kidd, che è ufficialmente il gioco più diffuso e più venduto con questa console. Secondo te come mai è così bistrattata, Francesco?
Beh, il Master System è molto bistrattato intanto già dai stessi possessori del Master System, perché il primo modello era fatto bene, ridefinito, con mille uscite video, doppio ingresso per due tipi di cartucce diverse. C'aveva le cartucce normali, quelle che dovevi soffiarci dentro per farle funzionare, e le S-Card, mi sembra, che erano quelle formato carta di credito. Mentre la versione Master System 2, quella che mi fu regalata nel 92, erano andati in economia, avevano tolto uscite video, avevano lasciato solo il bellissimo cavo per l'antenna, via le cartucce quelle sottili, solo cartucce grosse e più economiche, e poi avevano tolto un pad, dovevi comprartelo dopo secondariamente, quindi era un po' amato e odiato rispetto alla Nintendo, che invece faceva uscire un modello perfetto, finito, epico e leggendario. La Sega andava un po' al risparmio quando vedeva che poteva risparmiarci qualcosa. Nonostante questo, però, era nero e quindi era bellissimo e accattivante per un bambino di 10 anni, era il massimo, ti sentivi proprio adulto avere una console Sega.
Infatti, come l'abbiamo già parlato in altri episodi, Nintendo è sempre più per il bambino, intrattenimento, e quindi tutto colorato e cartunoso e plasticoso anche in un certo senso. Invece la Sega ha sempre cercato di mettere qualcosa su acciaio nero, tutto più cool, insomma, più anni 90 da quel punto di vista. Il Master System, tra l'altro, esce nel 1985 in Giappone, ma arriva in Italia nell'86, a novembre dell'86, ed è abbastanza ridosso poi dell'uscita del Nintendo, perché il NES in realtà è arrivato dopo in Italia. Quindi, mentre è uscito molto prima in Giappone, ancora nell'83, e quindi c'è stato 2 anni, insomma, di tempo, anche in America è più o meno così successo, in Italia in realtà è arrivato dopo il NES rispetto al Master System, e molti giochi in realtà che erano disponibili per il NES, appunto essendo anche una unica console uscita in Italia, molti hanno preso quello, perché hanno preso Super Mario, hanno preso tutti quanti i giochi di quei titoli. Il Master System esce appunto con Alex Kidd, che doveva essere l'anti-Mario in un certo senso della Sega, perché era il testimonial numero uno, era il simbolo, insomma, della Sega, solo che non riuscirà ad essere così competitivo con Mario e verrà soppiantato dallo stesso Sonic, quando uscirà Sonic proprio per il Mega Drive invece.
Nonostante tutto, però, bisogna dire che Alex Kidd ha avuto una discreta dinastia sul sistema Master System, perché sono usciti ben 6 giochi molto diversi fra loro, tra l'altro, quindi nonostante sia poi stato sostituito, diciamo, sia andato in pensione per dar spazio a Sonic, si è ritagliato la sua fetta di giocatori. Io me lo ricordo ancora da piccolo, il primo amichetto che aveva il Master System con Alex Kidd aveva il Master System 2 col gioco integrato, che per quella volta lì era una novità avere una console già col gioco dentro, a differenza di adesso che trovi le console con 100 giochi, e quella volta lì era, mi ricordo, proprio una novità, e quindi era il bambino più figo del paese, perché tutti andavamo da lui a giocare ad Alex Kidd, che essendo uscito prima di Mario in Italia era il gioco più bello della storia.
Per molti aspetti è anche migliore di Mario, proprio perché la console tecnicamente è migliore del NES sotto molti aspetti, e lo capiremo anche descrivendo un po' quelli che è il gameplay, quelli che sono gli schemi che andiamo ad affrontare. Molto particolare, 2 cose che voglio segnalare. Una è il fatto che giustamente Francesco prima ha detto che eravate tu e il Brasile a usare questo gioco, perché c'è un fatto curioso, perché in Brasile è stato famosissimo il Master System per proprio un accordo che c'è stato, se non mi ricordo male, con Tectoy, che è uno dei produttori della console e delle cartucce che poi vengono tradotte in lingua portoghese. Quindi in Brasile, insomma, c'è stata una diffusione capillare quasi di questa console particolare. E l'altra cosa, e volevo portare l'attenzione, perché molto spesso noi dell'enciclopedia dei videogiochi parliamo di cultura dei videogiochi, di cercare di far conoscere vecchie glorie, giochi nuovi, eccetera, e cercare di raccontare qualche storia particolare. Il fatto che nella cultura dei videogiochi, visto che è molto a traino un po' del Giappone, ma la maggior parte ovviamente dall'America, i vari youtuber americani e tutta una serie di testate anche giornalistiche che parlano dell'America, in realtà il Master System non ha avuto così tanto successo in America e quindi se ne parla poco a livello mondiale. Però è la stessa cosa che succede se pensiamo appunto al Master System, che ha avuto molto più successo in Europa e anche in Italia, così come è stato il successo ad esempio del ZX Spectrum oppure dell'Amiga, che sono console più europee, anche il Commodore stesso, insomma, che è molto più utilizzato a questo punto, e adesso si sta ritagliando uno spazio, mentre se pensiamo a quello che si parlava una decina d'anni fa nel mondo dei videogiochi non era così ben radicato, si parlava di Nintendo, si parlava di PlayStation e un po' meno delle console retro e soprattutto degli ibridi console PC, insomma.
Sì, tra l'altro in Italia abbiamo avuto la fortuna di avere una campagna pubblicitaria portata avanti da Jerry Calà e Walter Zenga e tutta la nazionale Italia del calcio, e quindi il Master System aveva veramente ha avuto una spinta grossa in Italia rispetto magari in America, che aveva altri testimonial.
Ecco, stavo giusto pensando alle pubblicità di Jerry Calà e della nazionale,
perché anch'io ho ricordi più delle pubblicità della Sega che del Nintendo, che aveva le pubblicità, mi pare, all'interno di programmi per ragazzi tipo Bim Bum Bam o Arrivano i mostri sulle reti private. Però la più mainstream era appunto la console Sega, quindi in Italia sì, concordo, abbia fatto più successo inizialmente.
E anche un'altra cosa dal punto di vista proprio del marketing, secondo me, è che al tempo quello che veniva fuori dal Giappone non era così apprezzato, in un certo senso non c'era ancora quella cultura da sì che figata, non vedo l'ora che esca fuori l'ultima cosa del Giappone, da otaku che poi c'è stato, ma in realtà era tutto America, what's gun America, come si diceva una volta, e quindi appunto si pensava che la Sega fosse americana, invece non lo è. Però dal punto di vista del marketing e del fatto appunto che fosse cool, secondo me appunto molti hanno optato per il Sega proprio perché era più figo.
Sì, ma tra l'altro lo stesso Giappone non ci credeva molto, perché proprio la meccanica sasso, carta e forbice per sconfiggere i boss in Alice Kid era una cosa che il Giappone ha detto: vabbè, questo gioco qua non farà mai successo nel resto del mondo, è una cosa per noi giapponesi, e ci hanno calcato molto forte questa meccanica, e dopo è stata un po' una bomba che gli è esplosa in mano. Infatti il creatore Kotaro Hayashida dopo ha detto che a posteriori se n'è pentito molto di aver inserito quella meccanica di sasso, carta e forbice, poverino.
Però di contro c'è da dire che è uno dei tratti distintivi di chi si ricorda di questo gioco, quindi meccanica non troppo consona, comunque era innovativa.
È divertente, spezzava un po' il ritmo monotono del piattaforme magari.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. Il gioco Alex Kidd in Miracle World, giustamente, come è stato detto dai miei colleghi in questo caso di podcast, dalle altre voci che avete sentito, è particolare perché è molto ispirato alla cultura giapponese, con il sasso carta forbice, con alcuni dei mostri che sono derivati proprio dalla mitologia giapponese, e appunto ha sofferto anche per il fatto che sia così localizzato proprio come tematica. Invece ad esempio un platform tipo Super Mario, nonostante abbia un protagonista italiano, di italiano non ha niente il gioco in sé, perché è molto più internazionale, molto più fantasy, in senso molto più aperto, e quindi appunto appetibile a un po' tutto il mondo, e forse anche per quello perché ha avuto molto più successo. Però Alex Kidd ha tantissime dinamiche che adesso andiamo ad analizzare, e una cosa che io mi ricordo subitissimo, e questo è un ricordo mio perché nelle miliardi di volte che abbiamo provato i giochi, credo di averlo provato addirittura alla standa, questo col Master System la prima volta, mi ricordo questa cosa particolare del fatto che tu hai un personaggio che il primo schema parte verso il basso. Ci sono degli schemi che partono verso l'alto. Io mi ricordo che giocavo a Rainbow Island, che dove hai gli schemi verso l'alto, ce l'avevamo su Amiga. Oppure appunto non abbiamo giocato a Super Mario, ma giocavamo a Jana Sisters noi su Amiga, che è un rip-off, un gioco molto simile a Super Mario, dove appunto ti muovi verso destra. Qua c'è una meccanica un po' diversa, perché partiamo andando verso il basso con il nostro personaggio. E cosa molto particolare secondo me è questo blu del fondale, che è un pugno nell'occhio secondo me dal punto di vista proprio di potenza del colore, che ha reso questo gioco unico. È un piccolo ricordo che ho impresso nella mente di quando lo provai la prima volta.
Beh, il livello che va verso il basso può essere una metafora della ascesa negli inferi che questo gioco ti porterà per la sua difficoltà. Per un bambino di 10 anni era veramente arduo. Io mi ricordo che con mia sorella ci abbiamo messo una settimana per riuscire ad arrivare in fondo a quel livello, e per noi era come aver finito il gioco praticamente, perché già dalle prime fasi lo trovavamo veramente ultra impegnativo.
Ecco, il primo schema va in verticale perché, leggendo la storia dal manualetto, Alex Kidd era sul Monte Eterno a allenarsi nelle arti marziali, quindi anche un po' come Goku che si allena per i tornei, anche Alex Kidd fa tutto questo. E quindi il primo schema va in verticale perché lui sta scendendo dalla montagna per scendere nel regno, quindi per tornare tornare al mondo civilizzato. Si vede subito qui come da classico platform, quindi con i blocchi da rompere, i salti da fare, i nemici, che a differenza di molti schemi in verticale in altri giochi è meno accentuato il cosiddetto salto della fede, dove tu salti ma non vedi dove atterrerai, e solitamente ci sono trappole o nemici che ti fanno perdere energia o la vita, in questo caso qua, perché Alex Kidd non ha barra d'energia, ma quando viene toccato perde una vita. In questo caso qui i nemici sono sistemati in delle posizioni in cui non c'era il rischio di questo, quindi non rischiamo di perdere vita inutilmente e incazzarci da bravi bambini dell'epoca, e quindi ci lascia comunque un minimo di giocabilità, un minimo di respiro.
Sì, io mi ricordo anche che ci sono molti giochi NES che hanno questa cosa del il bordo, quando il nemico esce dal bordo non esiste più, cioè c'è la fine dell'universo, e molti giochi hanno sofferto di questa cosa in cui tu hai il personaggio platform a scorrimento che è troppo vicino al bordo e quindi ti appare il nemico all'improvviso, devi essere bravissimo a evitarlo. In questo caso devo dire che è molto interessante, e gioco magari se uno è abituato con un platform tipo Super Mario dove puoi colpire dall'alto e quindi schiacciare i nemici cadendoci sopra, in realtà in questo gioco non lo puoi fare perché Alex può attaccare con il suo pugno che diventa gigantesco ogni volta che lo usa, e ha anche diversi power up e cose che vedremo. Il primo è proprio l'anello che troviamo immediatamente in sostanza, e per un po' di tempo, se non mi ricordo male a tempo, possiamo sparare una fiamma per avanti, quindi avere il pugno che può colpire a distanza, e intanto accumuleremo anche un bel po' di soldi perché il gioco ha anche un sistema di negozi. Quindi già pensate, un gioco 8 bit che ha un sistema di negozi. Una cosa molto bella è che noi andiamo verso il basso e dopo essere scesi insomma dal monte andiamo sott'acqua e facciamo uno schema acquatico senza cambiare schermata, siamo sempre nella stessa schermata, la musica cambia, e facciamo invece a quel punto uno schema acquatico verso destra fino a raggiungere il fondo. Quindi vedete com'è dinamico, e gli schemi sono abbastanza, sono 17 schemi in totale, e molti hanno queste sezioni in cui fai una cosa e poi diventa un'altra, e devo dire che tecnicamente è realizzato molto bene.
È proprio come Goku che citavate prima, in questo primo schema, proprio come nel primo episodio di Dragon Ball, Alex Kidd uccide un pesce gigante, un pescione, e quindi un altro elemento che si va a unire a Alex Kidd e Goku.
Effettivamente anche il personaggio di Alex, che è vestito con questa tuta rossa iconica e gli stivali blu, ma se lo vedete in faccia c'ha le orecchie a sventola, sembra molto uno scimmione, o comunque una scimmia, non uno scimmione, che è molto simile effettivamente al personaggio di Goku, o meglio alla mitologia a cui è ispirato Goku, che è effettivamente il ragazzo scimmione. Non ha la coda, però sembra che, cioè, ci manca solo quella praticamente, però ha delle enormi basette, ha molto anni 80, quello sì.
E beh, questa somiglianza si vede anche bene quando finiamo il primo livello e vediamo Alex Kidd che mangia un hamburger, o nella versione giapponese un onigiri, che è proprio seduto inginocchiato come faceva Goku da bambino.
Molto alla giapponese il fatto che hanno l'hamburger giapponese
sì.
Che è l'onigiri appunto, che hanno cambiato nella versione. Gli schemi appunto finiscono a volte perché sconfiggiamo il boss, a volte perché abbiamo questo onigiri da raggiungere. Abbiamo anche una mappa di gioco che ci mostra, non è che possiamo andare in giro, ci mostra dove siamo lungo il nostro tragitto. E il secondo schema, dopo aver finito il primo, abbiamo lo shop subito, quindi i negozi sono molto spesso all'inizio dello schema. In questo caso possiamo comprare, e questa è una cosa che a me esaltava tantissimo, perché quando ho visto che puoi comprare la moto ho detto ok, questo è un signor gioco, perché comprando la moto puoi fare lo schema interamente in moto, o una buona parte, perché la moto se colpisce qualcosa la perdi, però vai velocissimo, puoi investire nemici, puoi anche raccogliere un sacco di bonus, lo schema diventa molto veloce quando usi la moto, e puoi arrivare praticamente fino in fondo allo schema dove c'è un muro dove per forza devi lasciare giù la moto. Questo qua è uno schema molto interessante perché alla fine c'è un boss, c'è il primo boss che troviamo. La storia del gioco all'interno del gioco non viene raccontata, appunto Yuga ha parlato del fatto che l'abbiamo letta tramite il manuale di gioco, ma pian piano cominciamo a conoscere qualcosa, e il primo boss che andiamo ad affrontare è questo personaggio che si chiama Stonehead, o appunto testa di pietra, faccia di pietra, che a me faceva anche un po' paura da piccolo sinceramente quando l'ho visto la prima volta, perché è una specie di pirata, perché ha la benda sull'occhio e ha la testa a forma di pugno. Si presenta appunto dicendo di essere uno dei tre scagnozzi di Junken il Grande, Junken the Great come viene chiamato, e ci sfiderà a Junken, che è il gioco della morra cinese. Quindi dovremmo affrontarlo a una meglio di tre partite, e in questo caso possiamo cercare di vincere contro di lui scegliendo una tra carta, forbice e sasso. È abbastanza predefinito, mi sembra di capire da quello che mi dicono anche i miei colleghi qua, giusto?
Sì, per fortuna.
Sì, esatto. Infatti i boss, diciamo i risultati che daranno i vari boss che incontreremo, sono predefiniti, anche perché non possiamo vedere inizialmente cosa hanno intenzione di giocare, mentre dopo con un oggetto che vedremo potremo farlo. E questo è classico trial and error, cioè bisogna andare a tentativi, però il gioco ci viene incontro perché non sarà sempre casuale, ma il pattern sarà sempre lo stesso. Quindi se dovessimo fare game over in questa sfida, ritornando allo stesso combattimento, avrà sempre le stesse scelte, quindi potremmo andare avanti. Quindi faccio l'esempio: se prima, come prima buttata, aveva fatto forbice, la prima buttata di ogni partita sarà sempre forbice.
Sì, tra l'altro io conservo ancora gelosamente il fogliettino dove mi ero scritto tutte quante le risposte dei vari boss, e se volete ve le svelo anche per gli ascoltatori che magari dopo 30 anni ancora non sono riusciti a sconfiggere tutti i boss.
I trucchi di Alex Kidd da dare sotto banco. Continuiamo comunque ad avanzare. Dopo aver battuto lui, andremo avanti a cercare gli altri scagnozzi, perché c'è questo Junken da battere. Per adesso non sappiamo ancora perché ci devono ancora spiegare la cosa, ma tra poco troveremo dopo un terzo schema che è abbastanza standard, è nel mare, ma non c'è niente di particolare, mi sembra, in questo. Abbiamo invece un schema su un'isola. Arriveremo in questa isola dove troviamo un saggio alla fine, e questo saggio ci spiega che un po' di storia, fa l'explanation moment del gioco, dove appunto ci spiega che noi siamo il principe del mondo di Radaxian, come viene chiamato, e ci troviamo là perché da piccoli siamo stati rapiti e ci hanno mandato lontano dalla nostra casa. Quindi noi dobbiamo tornare e andare al castello per salvare ciò che c'è dentro il castello. Quindi è abbastanza standard, diciamo, come situazione a questo punto, e Junken è a minacciare il castello di Radaxian. Particolare appunto perché ha il momento di spiegazione che dice: ok, ho una missione adesso.
Sì, è la classica scena nei film dove c'è il personaggio secondario che spiega la storia finora.
Un'altra cosa che possiamo trovare all'interno di questi schemi sono i blocchi, quelli con il teschio. I blocchi col teschio a volte riescono a evocare i fantasmi, e questa è una cosa, uno stereotipo che ho trovato in tantissimi giochi, perché questo fantasma praticamente viene a inseguirvi e se vi tocca morite. Questo qua ad esempio me lo ricordo io su Bubble Bobble, che se stai troppo tempo sullo stesso punto hai i fantasmini che ti inseguono e ti fanno terminare la cosa. È il fantasma del time up quando finisce il tempo.
Sì, nel livello sott'acqua mi hai un attimo ucciso quando hai detto che non c'era niente di speciale da dire, perché grazie a questo livello io ho avuto un momento di gloria a scuola, perché uccidendo la piovra che c'è in questo livello.
Ah, giusto, c'è la piovra.
Sì, che è molto lunga, ci vuole molta pazienza per distruggere il suo tentacolo, si può accedere a un livello segreto. Praticamente uccidendo tutto quanto il suo tentacolo, la piovra sparirà ma lascerà il vaso. Entrando in questo vaso accederemo in questo livello segreto, che uno si aspetta ci sia ricco di bonus, invece no, è semplicemente una versione più difficile del livello che stavamo facendo. Quindi Alex Kidd ci regala sempre momenti di gioia.
Alex Kidd ha detto: hai battuto il livello, ok, allora te ne do uno più grande. Esatto, finite opzioni di rinnovo, disse.
sì, già il gioco trollava negli anni 80.
Esatto.
Continuando il gioco dopo questa scioccante rivelazione delle nostre origini, è in puro stile medievale giapponese. Il prossimo schema usiamo un elicottero, giustamente, ma un elicottero particolare. Sarà un elicottero che dovremo azionare a pedali e ci aiuterà a sorvolare uno schema marino. E anche qui, come la moto, bisogna stare attenti, perché se faremo toccare le palle dell'elicottero a qualsiasi tipo di blocco, perderemo l'elicottero e dovremo terminare il resto dello schema, il resto del livello sott'acqua, in un livello molto difficile. Però vedete che cominciano ad aggiungersi vari oggetti che possiamo utilizzare per portare avanti la nostra avventura.
Sì, l'elicottero è molto divertente da usare, però mi ha sempre fatto ridere perché nel manuale c'è scritto che si chiama peticottero, quindi già sapendo che veniva azionato con la forza delle mie gambe, sapere che si chiamava anche peticottero mi faceva sempre schiattare dalle risate da bambino.
e continueremo ad andare avanti. Poi abbiamo un altro negozio in un altro schema dove possiamo prendere un altro dei bonus, ad esempio il potenziamento della A, che è una mossa speciale dove possiamo creare dei cloni praticamente che attaccano i nemici, quindi interessante da quel punto di vista. E questo schema ci porta a un altro mini boss, in questo caso il toro, che è un mini boss che quando l'ho affrontato io sono morto non so quante volte e poi ho pensato, ma aspetta, se lui mi carica davanti non è che magari posso usare l'anello per attaccarlo da distante e non vado sempre a picchiarlo e basta, e quindi alla fine sono riuscito a batterlo. E subito dopo c'è un saggio, un altro saggio che ti dice che i tuoi parenti sono dentro il castello e quindi ti dà altre informazioni.
Toro, che è un altro riferimento a un episodio di Dragon Ball.
Quindi con queste nuove informazioni noi ci dirigeremo verso questo castello, però non prima di essere passati attraverso una caverna che cambia completamente il colore dei livelli, quindi siamo passati dallo sfondo blu accecante a questo rosso marrone più tetro, e qui ci sarà un altro boss che sarà il compagno di Testa di Pietra, ovvero Testa di Forbice, giusto come la mora cinese, e anche qui avremo un altro duello e anche qui dovremo inizialmente andare a caso finché non scopriremo le combinazioni per poterle andare avanti. In questo schema particolare, come accennavamo prima, si può trovare l'oggetto che ci permette di leggere la mente di questi boss, e quindi vediamo come la nostra scelta, quindi abbiamo una nuvoletta sopra la nostra testa con la possibilità di scegliere tra i tre semi di mora cinese, possiamo vedere quelli dell'avversario. Qui il gioco in realtà secondo me diventa più difficile con questo oggetto, perché se non lo abbiamo basta ricordarci cosa fa e quindi sappiamo la serie dei risultati. Con questo oggetto noi vediamo e il nemico cambierà all'ultimo momento, ci fa usare i riflessi, quindi secondo me lo fa diventare ancora più difficile, quindi ancora più infuriante.
Sì, concordo, anch'io quando l'ho preso per la prima volta da bambino ero stracontento, mi sentivo di avere il mondo in mano e invece poi era veramente una fregatura atomica.
E poi abbiamo un altro schema nella foresta questa volta, uno schema dove puoi comprare il bastone del potere, tra l'altro, che c'è questo bastoncino che assomiglia molto al bastone che c'è ad esempio in Zelda, i vari cane per fare le magie. E alla fine di questo schema qua, all'interno della foresta, c'è un orso cattivo da combattere, è un orso vestito tra l'altro con l'armatura cinese, tipo una cosa del genere, con la sciabola, ma in realtà non è una sciabola, è la spada cinese comunque ricurva. E anche questa è una citazione di Dragon Ball, perché c'è un personaggio simile che è un ladro che trova Goku nella foresta, che ha questo spadone, bisogna affrontare anche lui avendo la spada, sempre meglio attaccarlo da più lontano possibile. Perché non si è portato una pistola dietro, Alex? Per questi mostri
in realtà questo boss qua si può anche sconfiggere saltandogli dietro e attaccandolo, tanto lui non si girerà, quindi lo si può mazzuolare comodamente. Il problema
la mia unica difesa è il bidimensionale.
Esatto, l'unico problema è riuscire a saltare questo boss ed evitare anche le fogliette che la scimmietta sul ramo ti lancia in continuazione.
Esatto, perché gli schemi man mano ovviamente diventeranno sempre più complicati. Infatti anche lo schema successivo, dove riavremo di nuovo l'elicottero, oltre ai blocchi che dovremo evitare, qui ci saranno anche delle nuvole che lanciano, che sparano fulmini, e quindi anche qui dovremmo usare la tempistica per poterle superare.
Sì, e prima dell'elicottero abbiamo anche un brevissimo stage con il motoscafo, che però a me, io sono sempre morto subito, quindi non l'ho mai visto fino alla fine. Questo...
Ecco, sai cosa mi ha ricordato? Adesso faccio un'autocitazione di Cadillac e Dinosauri, che è il nostro episodio 2. C'è lo schema di quando prendi la Cadillac e ti fai tutto lo schema di corsa col motoscafo, con la Cadillac e qua col motoscafo. Effettivamente è difficilissimo da usare, ma ti permette di arrivare proprio fino in fondo se vuoi, perché se invece vieni colpito finisci sott'acqua e fai uno schema molto più lento. Quindi da quel punto di vista si assomigliano molto i due stage.
Vero, vero.
E dopo tutte queste peripezie arriveremo finalmente al castello di Radaxian, quindi il nostro castello dove siamo nati. E qui è un livello sì platform, ma molto meno lineare di quelli precedenti, quindi non dovremo solamente spostarci da una parte all'altra del livello, ma avremo anche un senso di esplorazione, che ci saranno delle schermate differenti e quindi diverse vie da esplorare. Non sempre ci porteranno alla fine del livello, quindi ci saranno per i power up, ma anche per delle trappole. E qui scopriremo che dovremo liberare una persona molto importante, ovvero nostro fratello.
Sì, a differenza degli altri giochi dove liberavamo le principesse, Alex Kidd è umile e libera il proprio fratello perché è una persona di buon cuore. Poi non so voi, ma questo è l'ultimo stage livello che io vedevo da bambino, cioè da bambino fino al 2015 praticamente. Io sono arrivato fino a qui in questo gioco. Un mio compagno di classe aveva detto di averlo finito, Alex Kidd. Al tempo, negli anni 90, bisognava credere se un un tuo amico ti diceva che aveva finito un gioco perché non c'erano prove concrete, fotografie, video che potevano testimoniarlo. Io arrivavo fino a qui e poi mi arrendevo e morivo.
Perché questo è uno schema molto diverso da tutti gli altri. Effettivamente puoi softlockare il gioco.
Dopo aver liberato il nostro fratello ritrovato, però non avremo il tempo di felicitarci della cosa, perché lui ci dirà che dobbiamo proseguire la nostra missione, arrivare dal re e andare nel prossimo regno. E per farlo dovremmo recuperare una lettera, che è un documento particolare che c'era all'interno del castello, per poter proseguire. Non prima poi però di aver affrontato nuovamente uno degli scagnozzi di Jangen, che finalmente ci permetterà di uscire dal castello.
Questo è un combattimento che parte appunto con il carta forbice sasso, ma poi si trasforma in un combattimento platform in cui dobbiamo combattere contro la testa che si stacca, e però fa un pattern abbastanza standard da sistemare. Però tenete conto che noi abbiamo solo il pugno, quindi a meno che non abbiamo degli altri bonus sarà comunque abbastanza difficile da sconfiggere.
Proseguendo nei regni successivi ci faremo strada con i nostri oggetti che troveremo grazie al negozio e che avremo accumulato nel percorso, e arriveremo finalmente alla sala del re, che però non ci potrà aiutare più di tanto, perché ci dirà che la corona che contiene il potere per salvare il nostro regno è stata rubata appunto da Jangen, e quindi l'unica cosa che può fare però è darci una stele di roccia che contiene dei simboli strani messi in un ordine particolare, e ci dirà che ci sarà molto utile per appunto per una volta che ci troveremo di fronte alla corona.
E a questo punto all'interno del gioco non ci saranno più novità dal punto di vista gameplay, sarà sempre più difficile andare in giro, nuotare, volare, sconfiggere tutti quanti gli scagnozzi, fino a quando dopo un castello lunghissimo che mi ricordo abbiamo da fare il combattimento contro Junken, che ci sfiderà anche lui a morra cinese. E tra l'altro quando lo sconfiggi dice: sì, va bene, mi hai sconfitto. Quindi non è abbastanza remissivo, diciamo, nella sconfitta, però continuerà.
È umile anche lui, è una persona. È un mondo di persone umili, pacate.
È una persona umile e pacata. E però comunque ci attaccherà con un pattern, e sarà nostro compito andargli vicino, perché a questo punto avremo praticamente finito tutti quanti gli upgrade possibili per poter andare a tirargli dei colpi, che tra l'altro i pugni gli finiscono esattamente nei maroni, perché è troppo alto lui, quindi lo becchi giusto giusto lì. E poi c'è una sequenza finale molto molto interessante, perché il boss finale è sconfitto, ma in realtà il gioco non è finito.
Sì, perché siccome mamma Siga odiava i suoi bambini che acquistavano i suoi giochi, non voleva punirli ulteriormente, non voleva dargli la soddisfazione di esultare.
Infatti dopo aver sconfitto Junken arriveremo finalmente alla stanza segreta, a cui potremo accederci però con due oggetti che avremo raccolto durante la storia. Uno partiremo già all'inizio, però fino a questo momento si era rivelato inutile, e invece quando sconfiggeremo Junken avremo la seconda parte del medaglione, che ci permetterà di aprire la porta finale, dove ci sarà la corona da raggiungere. Però in questa stanza ci sono dei simboli particolari sul terreno che sono sono da premere, sono dei pulsanti, e se guardiamo molto attentamente questi segnali, questi simboli li abbiamo già visti sulla stele che ci ha dato il re, e quindi non è altro che la password, il codice finale da dover inserire per poter accedere, per far apparire la corona.
Ma non solo, perché il gioco è abbastanza stronzetto in questo caso, perché se sbagliate la combinazione cominceranno ad apparire i fantasmi di cui abbiamo parlato prima, e per disattivarli bisogna ricominciare la combinazione. Ma non solo, quando avete fatto apparire la corona, per raggiungerla bisogna fare tre salti che sono abbastanza tosti, perché hai pochissimo spazio e sono pieni di spine che vi possono uccidere e quindi far perdere la partita direttamente.
Sì, era chiaro il messaggio di quanto Sega odiasse i bambini.
Eh beh, l'abbiamo detto che la Sega era più rivolta come si dice, più alle cose d'impatto nere, metalliche, quindi non cose da bambini, cose per cuori forti. Però effettivamente questi giochi li giocavamo noi da piccoli, e quindi ci ha aiutato a formarci come giovani disillusi.
Inoltre la stele da cui derivate la combinazione è pure al contrario, perché bisogna leggerla alla giapponese, e quindi c'è anche quello. Quindi veramente di tutto e di più, ed è interessante come finale, perché effettivamente non è un scontro epico finale, ma è un puzzle effettivamente l'ultima. Beh, bisogna raccogliere tutti i pezzi e metterli insieme per raggiungere al finale buono, perché effettivamente la corona è il premio finale.
Esatto, e dopo tutte queste peripezie, queste ore di gioco, minuti di gioco, difficoltà, puzzle, combattimenti, morre cinesi, ci sarà come al solito il grandissimo finale a testo. quindi senza neanche cinematiche né niente, perché all'epoca appunto non c'erano filmati, e quindi avremo la classica storia finale raccontata con poche righe sbrigative.
Tra l'altro il nostro principe non diventa neanche re, perché è il fratello minore, quindi noi abbiamo salvato il principe, il nostro fratello maggiore, che sarà poi quello che diventerà il re reggente, perché per avere il finale bello da questo punto di vista.
E anche
bello, bello
e anche
Alex
la principessa
Kidd,
che abbiamo salvato, è la fidanzata del fratello, quindi ci siamo proprio, non abbiamo neanche la ricompensa di un bacio o di qualcosa di romantico, no, proprio
abbiamo la gloria noi.
anzi del finale sono tutti felici e contenti tranne Alex, che lui piuttosto che festeggiare si preoccupa per il padre, perché non ci sono notizie del padre, e quindi lui, siccome ha scoperto di essere un principe, si preoccupa perché il re non c'è, e quindi finisce in maniera struggente mentre tutti festeggiano, quindi proprio alla giapponese, proprio guerriero giapponese.
Finisce chiaramente chiamando anche un sequel.
Esatto, come dicevamo, ne hanno fatti sei, quindi sì, ce ne ha messo di tempo.
E cosa particolare secondo me della formula di Alex Kidd è che i giochi sono molto diversi uno dall'altro.
Sì, solitamente sono uno più brutto dell'altro, tranne alcuni casi come Alex Kidd in Shinobi World, che invece è un'altra piccola perla del Master System.
Un piccolo crossover. Questo era Alex Kidd in Miracle World, un gioco molto fondamentale per la storia dei videogiochi, proprio perché è il principe, è quello che vi mostra che cos'era il Master System in un solo gioco. Molto bello, molto interessante, perché parla di cultura giapponese, è molto interessante perché il personaggio è molto interessante, e anche il gameplay è molto vario, nonostante sia molto molto difficile, e abbia anche giustificato da un certo punto di vista il fatto che molti giochi dal Giappone difficilissimi veniva aggiunta la modalità facile quando vengono importati poi nel resto del mondo. Ad Alex Kidd io voglio dare 7 fantasmini su 10. Che devo dire di questo gioco? Mi piace tantissimo il colore, anche se sono veramente pochi, perché è un gioco in 8-bit, ma la palette di colori così vibrante l'ho trovata molto molto bella. Il gameplay a me piace perché è molto vario. Mi piacciono tantissimo soprattutto gli oggetti, il fatto che puoi usare il motoscafo in un livello, l'elicottero e la motocicletta, eccetera eccetera, lo rende molto vario come gioco. Però soffre un pochino secondo me dal punto di vista della longevità. In realtà è un gioco che puoi giocare anche adesso, però è stato, o meglio, è un po' brutta da dire così, però ci sono talmente tanti giochi che si sono ispirati, hanno fatto le cose meglio di Alex Kidd, che secondo me l'originale un po' perde di qualità. Non che perda di qualità, ma lo giochi perché è il gioco originale da cui poi tutto è derivato, insieme a come è giocare Super Mario 1 in sostanza, per me. E quindi appunto ci do 7. Bella anche le musichette di sottofondo, anche se non me ne è rimasta impressa una in mente, le avrete sentite anche all'interno di tutto l'episodio, però diciamo che si poteva fare meglio. Sicuramente ci sono giochi che hanno colonne sonore migliori, a mio parere. E tu, Yuga?
Io invece gli do 7 carte e mezza, perché è stata tagliata dalla forbice dello Junken, perché qui io devo andare più sul fattore ricordi di infanzia, perché io ci ho giocato relativamente poco a questo gioco, perché non avendo avuto un Master System l'ho potuto vedere solo da amici, e quindi mi sono tenuto stretto quel ricordo, perché a turno si giocava una vita a testa, e quindi è stata proprio come ho vissuto questo gioco, che all'epoca era spettacolare, cioè non eravamo abituati a vedere niente del genere, quindi è stato veramente una chicca di quegli anni lì. E anche la meccanica, come ho ripetuto durante questo episodio, la meccanica, per quanto fastidiosa, del carta forbice sasso, è la cosa che mi è rimasta più impressa, appunto per la sua iniziale imprevedibilità, poi ovviamente scoperto anni dopo che era tutto predefinito, però in quel momento lì sembrava una cosa molto innovativa, una cosa mai vista prima. Col fatto che hanno annunciato il remake, probabilmente avrò l'occasione finalmente di giocarlo come si deve, e magari aumenteranno il grado di sfida del carta forbice sasso, quindi sarà da arrabbiarci come su un Dark Souls, per dire. E tu invece, Francesco?
Io voglio dare 8 peticotteri a questo gioco, perché nonostante i grandissimi e numerosissimi difetti che percorrono per tutta l'esperienza, comunque le meccaniche, come dicevate anche voi, così variegate, erano veramente quella marcia in più che poteva anche fare l'invidia dei possessori del Nintendo 8-bit. E poi era incluso nella console, quindi tutti quei miei compagni di classe che avevano un Master System avevano anche una Alex Kidd, quindi si faceva a gara chi riusciva a superare quel livello lì. Vabbè, io andavo a scuola con uno che era un mostro dei videogiochi, quindi era partita persa già all'inizio. Non gli do la perfezione perché ha un sacco di difetti, nonostante io ci abbia giocato fino al 1999 insieme ai miei amici brasiliani, e ho scoperto solo qualche mese fa che c'era anche un trucchetto per avere dei continui infiniti, quindi delle vite extra durante il gioco, che averlo saputo da bambino avrei portato a termine il gioco molto più facilmente. Volete sapere il trucchetto?
Eh beh, a questo punto sì.
Adesso ci saranno tanti ragazzi, uomini della nostra generazione, che imprecheranno per averlo saputo solo adesso. Ma se una volta terminate tutte quante le vite avete 800 soldini da parte e schiacciate, tenete premuto in alto e schiacciate per 8 volte il tasto 2 nella schermata di Game Over, apparirà la scritta Continue, quindi potrete rialzarvi come gli eroi che sembrano stesi a terra, morti, ma poi c'è tutto un flashback lunghissimo e si rialzano per dare il colpo finale al nemico.
E voi che cosa ne pensate? Lasciateci un vocale, che così possiamo integrarlo all'interno dell'episodio. Se avete giocato Alex Kidd, se avete un ricordo della prima volta che avete giocato a questo gioco, o se lo state recuperando anche adesso, perché molti giovani che sto vedendo, che stanno seguendo anche l'enciclopedia dei videogiochi, ho detto giovani, mi sento anzianissimo avendo detto questa cosa, però in realtà molti ragazzi appunto che vengono a scoprire giochi di console in cui non erano ancora nati, che sono usciti appunto in cui non erano ancora nati, molti si stanno appassionando al retro game e a riscoprire queste chicche del passato. Si recuperano i giochi, binge giocano, no? Come si dice? Binge gameano i giochi, un po' come si fa con le serie TV, no? Che le guardi tutte quante insieme, si fanno un po' di maratone di videogiochi, soprattutto in un periodo come questo dove sono a casa da scuola e hanno molto tempo libero, insomma. Ovviamente abbiamo avuto un ospite che ringraziamo, il nostro Francesco, ti ringraziamo tantissimo. Tu hai due podcast, mi sembra di capire, uno è New Game Plus Italia e uno è Intrappolati nel Retro Game, e già vi segnalo che avete fatto una puntata su Rieko Kadamura, che è l'artista di Alex Kidd, giusto?
Una delle donne leggendarie dei videogiochi, che attualmente è produttrice di Sega, quindi tutti i giochi che adesso escono per Sega c'è dietro il suo zampino.
E appunto lo potete scoprire nell'ultima puntata, comunque una delle ultime puntate di New Game Plus Italia. E dove ti possiamo trovare? Dove possiamo ascoltarti?
Mi potete ascoltare su New Game Plus Italia, che trovate su Spreaker, Spotify, iTunes, Intrappolati nel Retro Gaming, Codolisi Today, che era un podcast quotidiano che facevo, che forse riprenderà o forse no, e anche NGDR Italia, che è la versione di New Game Plus Italia, però nei giochi di ruolo, quelli cartacei.
Bene, bene, bene. Quindi un sacco di cose da cercare su Google, se volete, se no, se avete uno di qualsiasi programmi per vedere e ascoltare, anzi, i podcast, basta che cercate i nomi che vi abbiamo detto.
Esatto, poi ho un cognome abbastanza singolare, Codolo, quindi scrivete Codolo su Google, solitamente il primo risultato sono io, quindi mi trovate anche semplicemente semplicemente googolandomi.
Tu, Marco, avevi un compagno di classe che si chiamava Codolo, vero?
No, Cosolo in realtà. Ah, che saluto se ci segue. Visto che anche lui è molto appassionato di videogiochi.
Io ho avuto un professore di ginnastica che non ha mai letto bene il mio nome sul registro e per 3 anni mi ha chiamato Cosolo, quindi potevo essere, forse ero io il tuo compagno di classe.
Di attenzione, un caramba. Esatto, il dramma all'enciclopedia di videogiochi.
Bene, anche per questo episodio è tutto. Noi vi ricordiamo sempre che potete partecipare lasciandoci commenti, recensioni e anche consigli che possiamo utilizzare per le prossime puntate dell'enciclopedia dei videogiochi, e soprattutto potete lasciarci dei vocali sui giochi che trattiamo, che potranno essere poi inseriti, Anchor ci permette di farlo, inseriti nelle puntate specifiche in modo da avere la puntata completa anche con il vostro feedback.
Passate anche dal gruppo Telegram t.me/enciclopedia di videogiochi, che si sta popolando sempre di più, e parliamo e ci divertiamo anche a fare musichette. Prima c'è stata una battaglia di cercare di imitare più suoni dei videogiochi possibili, quindi vi dico solo quello.
Quindi non mi resta altro che salutarvi e ricordarvi di ascoltare l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono il Codolo.
Namaste, be brave.
Fe, 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 fe.
Chiaro e conciso.
Esatto, perfetto.
Siamo persone pacate anche noi.